perché è così importante? E soprattutto è meglio un obbligo vaccinale o fare quello che ha fatto la Germania, una specie di lockdown per le persone che non sono vaccinate? E dal punto di vista pratico, quale sarebbe la differenza secondo lei?
Di fatto non c'è molta differenza, nel senso che l'obbligo vaccinale a mio avviso è più un aspetto simbolico di presa d'atto da parte del governo, dello Stato, che è necessario vaccinarsi, e io credo che questo comunque è già evidente, perché la vaccinazione è efficace, ha un profilo di effetti collaterali decisamente basso, e anche di fronte all'Omicron, che un po' schiva il vaccino, si vede come chi è colpito ha degli effetti assolutamente irrisori. Quindi l'utilità c'è. L'obbligo vaccinale non è che poi può far diventare di fatto l'applicazione forzosa della vaccinazione, non è che si può prendere una persona, legarla e vaccinarla, però ciò che invece può essere un super green pass molto ampliato, con tante occasioni di controllo al lavoro, no? Quello che si sta discutendo adesso in contesti sociali per accedere a una festa o altro, a quel punto costringe alla vaccinazione. È triste dire costringere, perché c'è questa quota di non vaccinati, questi 5 milioni di persone che resistono di fronte all'evidenza. È chiaro che in questa galassia ci sono tante persone, ce n'è una piccolissima parte ideologicamente veramente folli, e questi non si convinceranno e purtroppo fanno molto rumore pur essendo in pochi. Poi c'è una quota di soggetti che hanno paura, che hanno qualche dubbio, che hanno aspetti personali di paura sul vaccino, perché come sempre il vaccino, lo vediamo, non ha lo stesso approccio del farmaco. Se uno ha mal di denti feroce non sta lì a guardare il bugiardino dell'antidolorifico, lo ingurgita senza tante storie, perché c'è l'evidenza del mal di denti come esempio, no, qualcosa che si fa andare fuori di testa per il dolore. Invece il vaccino è qualcosa che si approccia mentre si sta bene, e quindi no, si dice, ma tra l'altro il Covid per qualcuno è una banalità, quindi no, accoglie la probabilità un po' come quella della roulette russa del film Il Cacciatore, no? Colpo in canna unico, no? Fai girare il tamburo del revolver e effettivamente, no? Ti può andare bene, la probabilità che vada bene c'è, e quindi tutto questo fa sì che sia difficile controllare una patologia a basso rischio specifico ma con effetti devastanti legati alla quantità di casi contemporaneamente presenti.
Professore, si fa un gran parlare, no? Abbiamo sentito anche dagli esperti di quanto la Omicron sia meno pericolosa dal punto di vista che manda meno persone in terapia intensiva, però ha un altissimo livello di contagio, quindi la matematica dice che se aumenta il totale delle persone che la prendono, anche se poi la percentuale di chi va in terapia intensiva è minore, però il numero poi sarà alto. Non è forse non abbiamo dato forse una speranza che non c'è.
Ha ragione, e questa è un po' la difficoltà, no? Della comunicazione dell'incertezza e del fatto che questo virus sia davvero così buono. Intanto quelle sue considerazioni sono l'elemento che ci preoccupa, no? Perché se anche la percentuale cambia, la mortalità per esempio in Sudafrica con le varianti Delta e precedenti era del 3%, adesso è dello 0,023, quindi questo ci dice almeno questo. Però è chiaro che in Sudafrica c'è una popolazione più giovane, c'è una situazione diversa, no? Che in qualche modo, come dire, non può essere poi riportata qui con una quota di anziani, di fragili molto, molto superiore, per i quali lo sapevamo già dall'influenza, dalle altre infezioni respiratorie, diciamo, classiche, può determinare effetti pesanti. Spero che il Covid abbia fatto comprendere anche nel futuro come l'approccio all'influenza, al coronavirus, agli adenovirus, a tutti i virus simili-influenzali sia più attenta, perché nel passato, no, guardavamo questi turisti orientali con le mascherine d'inverno, no? Ci sembravano dei esagerati, invece io credo che le mascherine hanno dimostrato statisticamente un'efficacia in tutte le situazioni, dovranno essere ancora usate nel prossimo futuro, alla luce del fatto che le più fosche previsioni che anch'io avevo fatto, dicevo arriveremo a 100.000 a Natale, ci siamo arrivati, ma a questo punto possiamo arrivare nel prossimo futuro secondo me a 200.000 casi al giorno, e la cosa ovviamente non è piacevole.
Che ironia, professore, li abbiamo presi in giro per anni i turisti, soprattutto i turisti giapponesi, quando arrivavano nei nostri centri storici con la mascherina, e adesso siamo praticamente nella stessa barca. Ma da lei, professore, volevo delle indicazioni per il cenone di Capodanno. Che cosa, cosa dovremmo fare?
Un grande buon senso e evitare affollamento. Io dico al massimo in 10, cercando di avere, sperando che lo spazio un po' in casa ci sia, un 60 centimetri fra una persona e l'altra a tavola, una ventilazione frequente degli ambienti. È una cosa che non abbiamo molto insistito nel tempo, però areare 5 minuti, 10 minuti ogni ora aprendo le finestre è già un elemento importante, perché si è visto come questa Omicron, ma anche i precedenti, insomma, non solo si trasmettono attraverso i droplets, cioè i goccioloni più grossi che cadono nell'arco di un metro e mezzo, ma anche purtroppo in quota parte anche attraverso gli aerosol che rimangono in aria. Quindi questo aspetto è importante, e quindi attenzione anche nella manipolazione degli oggetti di portata, no? Dei piatti di portata, del resto, perché una quota parte del contagio avviene per via indiretta, un 15% circa. Quindi il buffet non va bene, è meglio che il padrone di casa, la padrona di casa faccia impiatti le portate direttamente, in modo tale che quindi ci sia un momento di minor rischio. È chiaro che ci sono pazienti, anzi parenti fragili, sarebbe bene indossare la mascherina almeno nei momenti, diciamo, non della in cui si pranza, si cena, però potrebbe essere, anzi è utile in generale e in particolare in un momento di affollamento.
Lei come la passerà la notte dell'ultimo dell'anno?
Io credo proprio con la mia compagna tranquillamente, senza affollamenti. Non amo mai molto neanche il 31, quindi è sempre un po', come dire, no, vedere indietro, io vedo indietro. Quindi come sempre, insomma, sarà una serata tranquilla.
Un'ultima domanda, professore, se lo sarebbe mai aspettato un paio di anni fa questa ondata di celebrità che l'ha portata praticamente un giorno sì e un giorno no ad essere su tutte le televisioni nazionali?
In effetti un po' di, diciamo, di notorietà l'ho avuta negli anni, perché io sono uno dei pochi che davvero ha studiato le infezioni respiratorie, l'influenza, il coronavirus negli anni. La mia attività di ricerca è stata questa. Quindi, diciamo, occasioni di comunicare l'influenza, immaginata fino a 3 anni fa come banale o comunque problema, diciamo, di tutti, è sempre stato un po', come dire, di interesse generale, no? Una malattia trasversale che colpisce tutti, e l'abbiamo visto adesso col coronavirus. Quindi è stato un po', come dire, un incremento che effettivamente inaspettato, inatteso, e che crea più che altro problemi riferiti agli insulti, alle minacce via social. Ma dal vivo almeno nessuno per ora è passato le vie di fatto, però insomma è stato un po' un aspetto inquietante, e vedere soprattutto questo aspetto divisivo e quello di come dire, individuare la categoria genericamente definita come virologi. In realtà credo si sia capito che della virologia si occupano specialisti di varie professionalità e competenze e storia, ma diciamo così, come i colpevoli delle cose negative. Invece è il virus che ci infastidisce.
Certo, certo, grazie al professor Fabrizio Pregliasco della sezione di virologia del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano. Grazie professore, buon anno.
Buon anno a tutti.